Consigliera, suo l'intervento principale.
Sì, grazie Presidente, è l'intervento principale. Credo che comunque non utilizzerò tutti i 15 minuti, quindi li può distribuire poi come meglio crede.
Lo ricordo, come è stato definito nella riunione dei capigruppo, la gestione sarà per intervento principale 15 minuti, gli altri interventi 5 minuti con una gestione elastica, per cui prego per l'intervento principale.
Grazie. Niente, riprendiamo i lavori, proviamo anche a concentrarci. Diciamo che insomma in questi giorni, riflettendo su come impostare queste mie considerazioni sul bilancio di previsione 2016-2018, ho buttato giù diversi incipit e ho cercato di capire dove volevo concentrarmi. Mi sono proprio chiesta da dove sarebbe stato meglio partire, se dai 19 milioni di euro di riduzione di tasse per i modenesi, tra abolizione di tasi prima casa, tasi inquilini, IMU involunati e IMU terreni agricoli, o se dai 44 milioni di investimenti del piano pluriennale delle opere, che danno priorità alle scuole, alla mobilità dolce, cultura, allo sport, smart city, cure, qualificazione del patrimonio pubblico, tutti i temi su cui tra l'altro anche il Consiglio Comunale si è spesso espresso e penso abbia dato numerosi spunti al lavoro di giunta. Non vorrei però concentrarmi solo su dei numeri su cui ci siamo ampiamente confrontati nelle scorse settimane nelle commissioni e sempre sono state esposte con puntualità dall'assessora e così come ci sono stati dati sempre numerosi contributi dai tecnici, che prendo l'occasione insomma per ringraziare della disponibilità che ci hanno dato in questo mese di approfondimento del bilancio e anche dal confronto continuo con tutte le forze presenti in questo Consiglio. E vorrei invece appunto provare a portare una riflessione sul significato che alcuni investimenti potranno avere per la nostra città. Investimenti che saranno da un lato un volano per l'economia locale e che soprattutto daranno il via o completeranno delle opere fortemente attese. Ne voglio citare una su tutti, un esempio. Esempio l'area FMCM, uno spazio storico che così come verrà ridisegnato avrà una destinazione culturale, ricreativa, destinata a diventare un luogo vivo e anche un luogo creativo. Un'area che con il nuovo progetto vedrà incrementare le funzioni pubbliche e sarà ancora meglio definita la sua connotazione proprio di luogo della cultura. Però parto da questo esempio perché non ci può sfuggire che quando parliamo di politiche pubbliche troppo spesso si legge negli occhi della gente, con cui penso che tutti noi ci confrontiamo quasi quotidianamente, il fastidio per sentire parole a cui spesso con difficoltà segue l'attuazione. Penso a quante volte personalmente mi sono sentita dire, parlando con colleghi, amici, familiari, sì, ok, il progetto è buono, un'ottima idea, ma quando ne vedremo l'attuazione, quando ne vedremo la realizzazione? Certo, con facilità potrebbero essere derubricate a reazioni di pancia queste parole, ma credo, oppure insomma dire tanto la pensano ormai così nei confronti della politica, ma sappiamo, penso tutti in quest'Aula, che in realtà sono idee che sono sostenute anche da ragioni molto concrete, anche poi da dati socio-economico. Dico questo perché penso che ci sia bisogno veramente, a modo di dare attuazione e concretezza alle nostre politiche, anche per ridare fiducia nella pubblica amministrazione, fiducia indispensabile affinché ci sia un sano rapporto tra cittadino e istituzioni pubbliche, rapporto che è alla base di una comunità. Ed è questa la sfida più importante che ci troviamo dinanzi, o per usare le parole del nostro sindaco, il nostro progetto ambizioso. La nostra sfida è giocare bene, in modo adeguato, la partita dell'attuazione, della realizzazione, e non penso solo al piano degli investimenti. Allargando il cerchio, credo che la vera sfida sarà mantenere gli standard quali e quantitativi dei servizi socio-educativi, adeguandoli ai bisogni, alle esigenze, alle necessità che i cambiamenti nella società ci impongono. La vera sfida sarà accompagnare l'innovazione dei servizi partendo da tre parole chiave: qualità, sostenibilità e semplificazione. In questo bilancio lo spazio per dare attuazione alle politiche di innovazione ci sono in ogni ambito di intervento, e successivamente i miei colleghi interverranno sui diversi ambiti specifici. Ci sono infatti finanziamenti per circa 2 milioni di euro destinati allo sviluppo dei servizi proprio per sostenere l'innovazione e la qualità nella scuola, nel welfare, nella manutenzione urbana, nella smart city, nella sicurezza, nell'ambiente e nella promozione della città. Una politica di innovazione che deve passare dalla capacità di continuare a creare però valore di comunità, una comunità ricca di relazioni, di scambi, di entusiasmo e di passione, che siano in grado di sostenere e di creare quella motivazione a fare di un cambiamento un valore condiviso. Da qui l'importanza e l'invito al sindaco e alla giunta, che credo non ho penso sicuramente bisogno di dirlo, di mantenere aperto il dialogo, così come ha fatto in quest'anno e mezzo, continuare a condividere con la città largamente intesa, con tutte le sue forze, sia quelle di chi è rappresentato in consiglio comunale, ma anche chi è all'esterno di queste mura. Quindi condividere la progettazione per fare in modo che ogni azione, ogni progetto finanziato sia anche un motore di coinvolgimento attivo e che possa creare ulteriori azioni. E questo credo sia il progetto ambizioso, la sfida che abbiamo davanti, che possiamo leggere tra i numeri del bilancio nel dire: continuiamo a mantenere i servizi fino ad oggi offerti ai cittadini, a sostenere le fasce più deboli e a favorire la crescita economica della nostra città. E prima di concludere ci tengo però a concentrarmi su un numero in particolare di questo bilancio, cioè l'incremento per i servizi e il diritto allo studio degli studenti con disabilità. E nella scuola, che tra l'altro non è che il riflesso della nostra società, sono in aumento gli alunni con certificazione e con segnalazione. E tra l'altro le politiche di inclusione e di integrazione portate avanti e sostenute negli anni hanno dato la possibilità anche di prolungare il percorso scolastico di questi ragazzi e di queste ragazze, facendo in modo che potessero poi completare, arrivare al conseguimento di un diploma. E questo sicuramente vuol dire però un maggiore impegno. Quindi ben incrementare questo settore, che però deve essere accompagnato da una riflessione su come cambiare per migliorare. Infatti, al fine di migliorare l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti le nostre scuole e di ottimizzare questa costante interazione tra tutte le agenzie educative ci sono su questo tipo di progettualità, credo che si renda sempre più necessaria una maggiore pianificazione delle attività tra le varie istituzioni per garantire nel territorio di riferimento una unitarietà tra il progetto educativo e quello sociosanitario. Inoltre è indispensabile realizzare progetti integrati di scuola-lavoro che consentano un passaggio concreto da un progetto didattico-educativo ad un vero progetto di vita. E quindi credo che sia importante sottolineare che nel momento in cui investiamo nelle fasce dei più deboli vogliamo includere tutti, e questo è un segno che io ritrovo su tante politiche all'interno leggendo insomma, i numeri di questo bilancio. In conclusione e più in generale possiamo quindi definire questo un bilancio che denota una forte spinta espansiva dovuta in parte anche all'ultima legge di stabilità, che ci permette spazi di manovra più ampi rispetto al passato, e questo era una modifica alla legge fortemente attesa e fortemente voluta anche dal Partito Democratico. E quindi ricordiamo che comunque continua a essere un bilancio improntato ai criteri di rigore e di trasparenza, con chiare scelte che hanno come obiettivo la crescita e la coesione sociale della nostra comunità.